Eccoci qui, alle 8 è arrivato Beppe Severnini, puntuale come sempre. Buongiorno Beppe.
Buongiorno gioventù, come va?
Ah, bene, tiriamo avanti.
È un sabato bene. Sereno, bello, tutto, è la prima volta che insomma mi interfaccio con Beppe Severnini. Buongiorno, c'è Ludovica Marafini a Roma, c'è Barbara Sala, la squadra è pronta per quest'ora insieme.
Vi stavo ascoltando, grazie dell'accoglienza, sono molto contento, sono nella mia postazione a crema e faccio una promessa a chi ci ascolta, che oggi non parleremo di guerra, di Medio Oriente, perché io stesso l'ho fatto in televisione, l'ho fatto sul giornale, lo farò ancora, so che ne avete parlato, ho ascoltato Davide Giacalone, ho ascoltato Giuseppe De Bellis, allora ci diamo una pausa, parliamo d'altro, non che il mio cuore non sia preoccupato e pesante, perché oggi è una giornata, ragazzi, scegliere il 7 ottobre per fare una dimostrazione pro-Palestina non mi sembra un'idea geniale, ma però ecco, mi fermo qua, quindi ecco. A voi.
Perché oggi abbiamo deciso, tema della puntata, l'anatomia. Tra le varie parti del corpo ne abbiamo deciso però di fare un accenno a quella con cui ascoltiamo la radio, che compie 100 anni.
E partiamo dalle orecchie, non c'è una canzone sulle orecchie, ci pensa Barbara adesso
perché ci vuole orecchio, qualcuno dice.
No, perché no, lo diciamo perché non è che tutti ascoltino sempre Severnini alle 8. A me piace scegliere un tema comune, abbiamo scelto canzoni che si riferiscono a parti del corpo, sono due canzoni non italiane, straniere, e tre canzoni italiane, molto belle tutti e cinque, però partiamo perché dai, ho sentito, l'avete già fatto e lo faccio anch'io volentieri, 100 anni di radio sono importanti e io ho sentito prima Giacalone parlava di pubblicità, ha fatto bene, io aggiungo una cosa, di 100 anni di radio io ho 47 anni di microfono.
Pensa.
Perché io ho esordito qui a Crema, ci si chiamava Radio Crema Centrale, ho ancora l'adesivo 103 punto qualcosa, portavamo i nostri LP e parlavamo di notte pensando di essere molto affascinanti per le ragazze, non era vero ma fa niente, però cioè, voi siete dei professionisti, io però sono un dilettante allenato, cioè è stata una grande scuola di microfono per la mia generazione, quella radio, perché prima di allora c'era solo la RAI, quindi le allora si chiamano radio libere, ed è stata una grande scuola di libertà per tutti, perché anche un po' nell'approssimazione, anche perché eravamo veramente dei ragazzini, avevo 20 anni, però... Io e tantissimi coetanei abbiamo cominciato a capire cosa voleva dire. Io ho fatto prima la radio che i giornali, anche se mi sembra incredibile.
Perché era lo strumento che stava nascendo in quegli anni e tutti volevano provarlo.
Non solo, mi permetto di aggiungere che quella fu una grande palestra di autorialità, perché arrivare in radio con i propri dischi, sceglierli, un po' come fai tu ancora Beppe adesso, vero. Oggi qui Severnini alle 8, i dischi sono scelti da Beppe Severnini, è un grande esempio non solo di libertà ma anche proprio di autorialità, la musica che dialoga con il parlato, ed è questo forse davvero il senso della radio, no?
Diciamo la verità, grazie, ricorda che è un privilegio incredibile, mi è stato dato, io a Lorenzo Suraci lo ringrazio sempre, perché questa è una cosa che di solito in radio non avviene,
urca,
la musica parte, sto zitto.
È partita, perché questo è un disco straordinario che ci hai regalato, ci sono gli U2 e poi vi raccontiamo anche il perché. Grazie a Beppe Severnini a questo disco mi sono ricordata perché faccio questo lavoro. Disco straordinario, The Ground Beneath Our Feet, testo di Salman Rushdie, scrittore di origine indiana, che ha scritto proprio un romanzo con questo titolo, e il testo di fatto è questo. Lui è un grande amico di Bono Vox, canzone poi scelta da Wim Wenders come colonna sonora del film The Million Dollar Hotel. Questo sono dovuta andare a controllarlo perché non mi ricordavo più, si vedono alcune immagini, pezzo bellissimo che gira raramente nelle radio, non so perché, forse perché è un po' difficile, Beppe, ma ci serve per parlare di feet, quindi di piedi, e di terra.
Allora, the ground beneath her feet vuol dire la terra sotto i suoi piedi, i suoi di lei, per her feet, quindi, e mi serviva, allora, lezione d'inglese anche per chi ci ascolta, come si traduce terra in inglese? Uno l'abbiamo detto, si dice ground, giusto? Ma ce ne sono altri cinque, almeno altri cinque modi di tradurre terra, qualcuno vuol provare?
Non lo so, Beppe, vai tu, ho paura.
Ok, allora si dice land, pensate, this is my land, questa è la mia terra, giusto? Si dice soil, se uno cambia la terra, mette la terra nel vaso per metterci una piantina, quella si dice soil. Poi si dice earth, la terra, il pianeta terra, si dice planet earth, e lo sappiamo tutti. Si dice dirt, ah qui c'è dalla terra, vuol dire terra nel senso di sporcizia, su, non so, su un pavimento, eccetera, e poi si dice shore, che vuol dire costa, cioè i marinai in Italia, quelli di Cristoforo Colombo, gridano terra, ecco, in inglese si dice shore, ma non è un caso. Sapete quante parole ha la lingua inglese? 500.000, mezzo milione, più di qualunque altra lingua. Ne ha più la lingua inglese di tedesco, che ne ha 185.000, francese, che ne ha 100.000, e italiano 150.000. Perché? Perché l'inglese è una lingua che rubacchia dappertutto, ha assorbito tutte le lingue del nord, ha assorbito parole greche, parole latine, molte parole italiane, tutto il mondo dell'opera, per esempio, ha portato le parole direttamente dall'italiano all'inglese, eccetera, eccetera. Ecco perché l'inglese, uno pensa che l'inglese è una lingua, c'è un inglese base che è molto molto semplice, fatto di, non so, 2000 parole, ma l'inglese è una lingua ricchissima. Fine lezione, dai, non abbiamo parlato di guerra, abbiamo parlato di qualcos'altro, non è stato bravo?
Questa lezione di inglese così buttata alle 8:15 del mattino ci sta, che poi hai fatto bene a dirlo, uno pensa sempre che l'inglese sia la lingua più usata perché è quella semplice, no? Quella dove si dice you a chiunque e va bene, e dove ci sono quattro parole in croce. Non è così, perché ci sono delle sfumature. Tu pensa, sono andato a casa, no? Home e house. E uno, voglio dire, in italiano al contrario ne abbiamo solo una, che è casa, e poi a seconda del contesto prende sfumature diverse.
E anche, per esempio, gli inglesi danno del tu a tutti, non è vero, perché you vuol dire sia tu che voi, loro non danno del lei, però in inglese darsi del tu si dice to be on first name terms, cioè darsi, usare il primo nome. Io ti chiamo Barbara perché noi ci diamo del tu, e quindi anche in inglese esiste la differenza. Altra cosa, visto che parliamo di ground oggi, parlavamo della terra, che vuol dire ground, e ground, G, è anche il simbolo sugli ascensori per indicare terra. Io non lo so a voi, io ho girato il mondo veramente tanto e non sapete le volte in cui sono finito nei seminterrati, nei locali ascensori. Perché? Perché ogni paese ha una lettera diversa per indicare terra, cioè gli inglesi in America è G, ground floor, L, lobby, o S, street, quindi già ne hai tre. In Italia lo sappiamo, è T, di terreno. Vado avanti, allora in Francia è R, perché è Rez de Chaussée. Poi
sono
in
sempre
Germania
più complicati loro, i francesi. Rez de Chaussée, ma che vuol dire?
Vuol dire raso del suolo.
Oh signore.
Vuol dire raso al suolo, ecco.
Okay, va bene.
E lezione di lingua. In Germania E, perché Erdeschoss, o P, di parterre. In Spagna zero, loro fanno zero.
Argentina, scusa, perdone, vedi come sono pratici i tedeschi. Zero, punto, il piano zero. Non è così intuitivo.
Esatto, quella roba lì.
Ma anche perché questo ci aiuta anche nel conteggio, perché spagnoli, Beppe, tu lo sai meglio di noi, a volte l'equivoco è anche: ma se devo andare al piano terra, devo andare a zero o a uno?
A uno in America. Ludo, in America, sì. In America, perché il piano zero, per complicare le cose, il piano, quello che noi chiamiamo piano terra, in America lo considerano uno, se ti interessa. Peraltro pure le assicurazioni lo considerano uno in Italia, perché ieri ero a parlare con l'assicuratore. Quindi comunque il piano, se in America, se volete andare al piano terra dovete schiacciare uno, perché per loro è uno.
Oh, quindi segniamocelo. E invece in Giappone sono ancora più complicati, perché c'è il 2, è al contrario. Come funziona?
Bravo, 2F in Giappone, perché l'1F è il seminterrato. In Argentina PB, che vuol dire planta baja, cioè piano basso. In Brasile A, perché vuol dire andar terreo. E T in Vietnam, che mi piace molto, non vi dico cosa vuol dire, ma è molto interessante.
Vabbè, T magari terreno, posso arrivarci, terra. Dai, terra.
Portate il bromuro a Rod Stewart, per favore, non per altro. Hot Legs a quest'ora del mattino. Piano piano, calmati Rod. Era il 1978 quando veniva pubblicata questa canzone, tra l'altro poi rifatta da tantissimi: Tom Jones, Tina Turner. Ogni tanto la fa anche Bon Jovi, leggevo nei suoi spettacoli, nei suoi concerti.
Spettacoli non lo diceva proprio, che proprio cent'anni della radio,
Vabbè, adesso lo spettacolo drammaturgico alla radio, ne parlavamo anche fuori onda. Cioè, Severgnini, alle 8, dove ci porta questa canzone, Beppe?
We'll be right back. Allora, innanzitutto ci porta a una delle più brutte capigliature della musica del rock. Cioè, voi provate a immaginare il sottoscritto e Luigi Santarelli pettinati come Rod Stewart.
Fantastico.
Sarebbe uno spettacolo indimenticabile.
Beh, ma indossava
Barbara,
anche dei...
sei d'accordo?
Assolutamente, ma vi sto anche visualizzando, perché io ho questo potere, visualizzo. Indossa molto spesso dei pantaloni molto attillati, tipo a strisce bianche e rosse, tipo giullare di corte. E vi sto immaginando anche così, ed è molto molto peggio, guarda.
No, l'ho scelto, a parte che è una canzone che sentiva da tempo e siamo partiti dai piedi irlandesi, quindi Feet, The Ground Beneath Our Feet degli U2 alle gambe inglesi, perché hot legs vuol dire appunto gambe bollenti, gambe sexy. E Rod Stewart era uno, insomma, l'incrocio fra sesso e musica l'ha frequentato parecchio, però niente a che vedere con la cosa di cui volevo parlarvi e che i nostri ascoltatori forse hanno ascoltato un po', l'orribile storia che riguarda Puff Daddy, che è questo rapper celeberrimo molto ricco, che in questo momento è in carcere a Brooklyn, è stato arrestato al Park Hyatt Hotel di Manhattan e è accusato da 120 persone, tra l'altro sono di mezzo anche dei minorenni, per feste in cui, secondo l'accusa, le vittime venivano ubriacate, drogate, abusate, di tutto e di più. 120, lui dice: dimostrerò la mia innocenza, in bocca al lupo, perché sembra di rivedere quello che nella musica, in peggio, quello che era accaduto con Weinstein, anche se lì era diverso, perché lì era una sorta di ricatto, o fai così o io non ti faccio fare il film. Questo è per la musica, infatti non lo dico io, lo stanno scrivendo tutti e dicendo tutti in America, questa vicenda di Puff Daddy, che poi ha 16 nomi, l'avete capito? Uno PDD, eccetera.
Allora, il suo vero nome credo sia Sean Combs, qualcosa del genere. Lui è stato fidanzato anche con Jennifer Lopez, io me lo ricordo per questo. All'epoca si chiamava Puff Daddy, poi cambiò il nome in PDD, che fa un po' ridere. Vabbè, insomma, sembra un po' così, un po' riduttivo, capito? Quindi,
sì, però... è grande, grosso. Comunque questo signore qua adesso ha dei problemi seri, perché rischia di passare la vita in galera, perché solo una piccola parte di quelle accuse vengono dimostrate, ma 120 persone che l'accusano, ci sono oltretutto molti minori e molte ragazzine, una roba, una storia terribile. Ci sono, secondo me, non la tiriamo in lungo, però è quello che è accaduto nel cinema, il cinema è cambiato molto da allora. Io penso che i produttori anche negli Stati Uniti ci stanno, non penso, so, molto, virgola, molto più attenti. E credo che la musica l'aveva sfangata, e dopo questa faccenda credo che sarà molto diverso negli Stati Uniti. E poi noi arriviamo sempre dopo, perché secondo me in Italia, sia cinema che musica, non credo che accadessero le stesse cose, per parlare chiaro, però diciamo che qualche comportamento disinvolto c'è stato, e mi auguro che le cose cambino, perché una ragazza non può andare a lavorare nella musica o nel cinema ed essere soggetta a certe cose o a certi ricatti, diciamo la verità.
Assolutamente.
Stavamo riflettendo prima, anche quando commentavamo questa storia di Puff Daddy, sul fatto che per esempio poi anche le amicizie attorno a questa figura hanno subito ovviamente un danno d'immagine. Per esempio citavamo Beyoncé, che ha visto perdere, leggevo, tipo 1 milione di follower o qualcosa di simile, tantissimi, proprio perché la potenza mediatica era molto alta. In Italia secondo te sarebbe successa una cosa simile? Cioè le persone vicine a una persona al centro di uno scandalo così avrebbero subito un danno d'immagine così importante?
Se la domanda è per me, non credo, perché noi siamo in qualche modo, io ho visto accade con la musica, col calcio, con la politica, noi abbiamo una sorta di fedeltà canina ai nostri idoli. E questo rende molto più difficile, cioè giudicare le persone per cui noi tifiamo, ripeto, vale per il calcio, lo vediamo in questo periodo, vale per la politica, in cui prima vale, nelle prossime ore lo vedremo anche in questioni drammatiche come il Medio Oriente, noi ci scegliamo la squadra, e poi la squadra o l'idolo diventa molto difficile trovare l'onestà intellettuale per dire sì, io questa persona, questa idea, questo partito, questo cantante io l'ho sempre sostenuto, mi è molto piaciuto, ma questa cosa non va bene. Ecco, io secondo me, se lo facessimo sempre con tutti, sarebbe. E adesso lanciamo la prossima cosa, perché io sto diventando troppo saggio.
Sì,
e al mattino
non va bene.
No, non va assolutamente bene.
Guarda, ci ripuliamo la mente dopo le cose brutte che abbiamo sentito di Puff Daddy con questa canzone che hai scelto, Occhi di ragazza. Gianni Morandi, un signore della musica italiana, della televisione italiana, della radio, di tutto, qui su RTL 102.5.
Riceverò
Era il 1970, Occhi di ragazza, Gianni Morandi su RTL 102.5. Questo è Severnini alle 8. E allora, Beppe, perché la scelta di questa canzone?
Ma l'ha spiegato Barbara prima, Ludo, perché dopo aver parlato di Puff Daddy, dei produttori musicali, delle accuse che hanno, Occhi di ragazza è veramente un po' di acqua fresca. E mi piaceva, una canzone che sentivo veramente da preadolescente anch'io. E io volevo proprio introdurre il tema dei preadolescenti, perché io ho una nipotina di 2 anni e mezzo, ho un figlio di 31 anni, quindi non ho figli che frequentano le medie, ma lavoro, conosco tante persone che invece hanno figli in quell'età, e so quanto è grande la preoccupazione e la delicatezza di quell'età, la preadolescenza, che adesso è resa più vulnerabile oltretutto dai telefoni e compagnia. Ma non è solo quello, io trovo, e poi voglio l'opinione di Barbara, che questo tema lo conosce più di me, e di tutti voi, io trovo che sia l'orario delle scuole medie di far uscire i ragazzini alle 2 del pomeriggio, li vedo sotto, quando sono a Crema, li vedo che alle 2, 2 e mezza digiuni, vanno avanti a prendere i loro pullman, sia folle. Al pomeriggio a casa per conto proprio, nel momento in cui hanno più bisogno di stare con gli altri, di stare a scuola, di stare li molliamo da soli, primo. Secondo, li costringiamo a scegliere il loro futuro a 13 anni, perché le superiori cominciano adesso, i ragazzi di terza media, a dover preoccuparsi di che scuola scegliere alle superiori. A me sembra tutto sbagliato, magari io c'è qualcosa che mi sfugge.
Allora, io sposo la tua teoria del mandiamoli a scuola anche al pomeriggio.
Sì, però tu per un intento diverso.
Come in tutta Europa, ragazzi,
sì,
voglio dire, in tutta Europa i ragazzi delle medie vanno a scuola,
mangiano
anche al pomeriggio.
Lì,
ovviamente non
lì.
Gli dai i compiti dopo.
No, certo, come all'elementare, insomma, fai 8 ore, esci alle 4:30 nel caso dell'elementare, il giorno dopo non hai i compiti. Io trovo che il concetto di scuola media in Italia sia un po' da rivedere, perché è questo mare magnum in cui c'è dentro tutto. Ci sono i ragazzini che appunto già devono pensare al proprio futuro, e che in qualche modo sono già impostati, no? Io vedo mio figlio che sta facendo la certificazione ICDL per l'informatica, adesso è arrivata la circolare per il DELF.
Il DELF
è una certificazione inglese, lui già fa inglese potenziato, mo c'è sta
quanti
roba.
Anni ha Barbara?
Seconda media. Quindi la certificazione col DELF, che già lui fa inglese potenziato, quindi adesso stiamo pensando se prenderci anche questo impegno al pomeriggio oppure no, poi c'è l'esamino ovviamente, quindi per dire già comunque una proiezione verso il futuro anche di un certo tipo. Di contro, e qui è l'annosa questione che va però a scomodare altri campi, nella sua classe ci sono quest'anno 3 ragazzini che non parlano una parola di italiano, sono ovviamente stranieri appena arrivati, e quindi sembra la scuola media che ci siano delle realtà parallele, no? Chi è proiettatissimo verso e chi invece ancora avrebbe bisogno di competenze di base, oltre che di un certo tipo di assistenza al pomeriggio, come diceva Beppe.
Posso aggiungere una cosa? Sai cos'è? Forse l'avevo già raccontato, ma credo di no. Sai cos'è successo a me in terza media? Perché avevamo in classe qualche situazione del genere, erano situazioni solo italiane, negli anni alla fine degli anni 60, quando io facevo le medie. Io ero bravo a scuola, eccetera, e la professoressa mi ha convocato in gennaio della terza media e mi ha detto: allora, io non ti interrogo più, perché tanto tu prenderai ottimo. Tu però devi aiutare questi 2 tuoi compagni di classe che fanno una gran fatica, che non hanno voglia di studiare, e che quindi tu te li prendi con te, li fai studiate insieme, e il mio giudizio su di te, Giuseppe, allora mi chiamavo Giuseppe, è basato, lo sul risultato degli altri due, perché devi imparare a lavorare con gli altri, essere utile agli altri. È stato fantastico perché questi ragazzini mi hanno insegnato a guidare il motorino, a giocare a pallacanestro, a conoscere le ragazze, perché uno era bellissimo, tra l'altro uno dei due, vendevo le sue fotografie, chiusa parentesi. Io gli ho detto: ragazzi, patti chiari, almeno per 2 ore studiamo Dante Alighieri e inglese. Loro hanno passato, ma proprio alla grandissima, l'esame di terza media. E allora non è una ricetta universale, però per esempio io, se fossi un professore dei tuoi figli, proverei un po' almeno a fare in modo che i ragazzi si aiutino anche fra di loro, perché è fondamentale, perché se invece li conduci come se fossero i binari di un treno, quelli bravi e quelli che fanno una gran fatica, è più difficile. Guarda che funziona, eh? E poi è una grande lezione anche di umanità e di altruismo e, ecco, di generosità.
No, che funzioni, insomma, se ce lo dici tu, poi Beppe, ci fidiamo, perché abbiamo visto il risultato. Ma d'altra parte questo ci apre un altro tema, quello anche delle materie collaterali, se vogliamo. Tu ad esempio portavi il caso dell'educazione sessuale, dell'educazione anche sentimentale.
Piano, Barbara.
Barbara, vai.
No, appena sento sessuale io mi sento male, eh. No, che mio figlio certe cose non le deve sentire a scuola, scherzi.
Temo che le conosca già, oramai.
Sai, questo è quello che ti vengono a dire tutti, no? Guai, come se fosse veramente l'anticristo che portiamo a scuola. In realtà ci vorrebbe un approccio di quel tipo.
Ma io, secondo me, il professore più sensibile, qualunque materia insegni, dovrebbe occuparsi di trattare questi temi, ovviamente in modo adatto all'età, perché i ragazzi, di nuovo, parlandone tra di loro, fanno progressi e compagnia bella, e quindi noi stiamo lì in Italia a complicare le cose semplici. Io non lo facevo nell'ora di religione, parliamoci, il professore di religione ci faceva parlare di sesso, e l'ora di religione era sempre pieno. È chiaro che l'approccio era morale soprattutto in quel caso, però ragazzi, poi noi parlavamo di un sacco di cose che lui diventava paonazzo, ma noi ne parlavamo e no, ci è stato molto utile a tutti.
Quest'idea comunque che accennavamo prima di imparare tra pari, di farsi da tutor a vicenda, è una cosa che non solo arricchisce chi impara delle cose, ma spiegando spesso e volentieri le cose diventano più chiare anche a noi che parliamo.
Io non sono d'accordo però, eh.
Ne parliamo fuori onda allora.
No!
Edoardo Bennato, Non farti cadere la faccia, il titolo di questo singolo dal 1900. Le braccia. Dava il nome all'album omonimo, dicevamo, pubblicato nel 1973. D'altronde siamo partiti dai piedi, siamo passati per le gambe, siamo andati agli occhi, adesso tocca alle braccia, non la faccia.
Le braccia di Bennato, Non farti cadere le braccia è una bellissima canzone. Penso che Bennato, soprattutto in quegli anni, ma ha continuato a un certo, come si dice, spirito civico. Una volta, vi racconto, mi ha chiesto, a Recanati lo facevano, mettevano insieme uno scrittore e un cantante. Io sono stato abbinato proprio con Edoardo Bennato e io l'ho convinto e gli ho detto: guarda che tu hai scritto la Costituzione italiana. Lui mi ha guardato strano e ha detto: no, guarda, ascolta, articolo 1, non farti cadere le braccia. Articolo 2, è stata tua la colpa. Articolo 3, viva la mamma. Articolo 4, salviamo il salvabile. Articolo 5, la realtà non può essere questa. Articolo 6, un giorno credi di essere giusto. Articolo 7, quanto brave persone. E lui mi ha guardato e poi io enunciavo e poi lui cantava, è stato molto divertente.
Pensa che invece io lo associo al gatto e alla volpe, non so perché, come proprio immagine dell'Italia, io ho quella. Sono cinica.
Beh, vedi che sei, come si dice, rapida a collegare le cose. È vero che il gatto e la volpe, come articolo della Costituzione, va spiegato un po', che è pieno di gatti e volpi che ti fregano in Italia se non stai attento. E pensate quello che sta succedendo nel calcio, di cui non abbiamo parlato, eppure sapete quanto a me sta a cuore il calcio, e in particolare l'Inter, ma è pieno di gatti e volpi, che poi, e di poveri tifosi appassionati che vanno anche nelle curve e finiscono per fare la fine di Pinocchio, perché parliamoci chiaro, questo accade, eh? La fine di Pinocchio, perché il gatto e la volpe sono furbissimi, ti fanno credere cose e tu fai, dici, fai finta di non vedere e ti cacci nei pasticci, esattamente come Pinocchio. Non l'avevo prevista questa, ma è la storia del gatto e della volpe. Quindi brava Barbara, aggiungiamo questo, non solo la Costituzione italiana, ma anche racconta la cronaca di questo periodo, perché è proprio brutta. Ma io, che sono un ottimista cronico, spero, ditemi cosa ne pensate, che da questa faccenda possa cominciare qualcosa di diverso, perché è troppo grosso quello che è accaduto. Beh, le curve di Milan e Inter, ci sono più di 20 persone in galera e adesso saranno i processi e tutto il resto. Siccome non riguarda solo Inter, Milan e Milano, ma riguarda Roma, riguarda Napoli, riguarda Torino, riguarda Bari, andiamo avanti. Allora, io mi auguro che forse lo Stato italiano abbia capito, ci ha messo i suoi 25 anni a capirlo, che non è possibile che esistano un luogo, lo stadio, anzi una parte degli stadi, che sono repubbliche completamente anarchiche e indipendenti, dove vigono e funzionano regole diverse, perché poi succedono queste cose.
Per citarne un'altra potremmo dire: Beppe, speriamo che questo tuo augurio non sia l'isola che non c'è.
Sì, l'isola che non c'è, e credo che tu abbia ragione, però te l'ho detto, esordito dicendo sono un ottimista cronico, però davvero non è che ci voglia molto. Cioè, io vado, sono stato a San Siro a vedere il derby, peraltro dalla mia squadra ha giocato Maluccio, e ti chiedono di svitare il tappo della bottiglietta perché non sia sì, mai che tu lo butti in campo, e poi guardi verso la curva e c'è gente appesa alle balaustre, sparano fuochi d'artificio rossi per un'ora di fila, buttano fumogeni nel campo di tutti i colori, cioè è completamente assurdo, e le società sono terrorizzate, hanno pensato le società di calcio di blandire il mostro. Teniamoli buoni, i biglietti di qua, però ragazzi dai, fate i bravi, sostenete la squadra ma non fate casino. La questione è che questo tipo di mostri, che poi diventano dei mostri criminali, perché è chiaro che è un fenomeno mostruoso che ha dei risvolti criminali, questi non li puoi blandire. Il mostro, San Giorgio insegna, va affrontato, perché se provi a blandirlo poi finisce così, gli dai una mano e ti prendono un braccio, gli dai una cosa eccetera, tu sei, cerchi di essere comprensivo, no? Pensano che tu sia debole e quindi ne approfittano, questo è accaduto, e siccome l'Inter è al centro di questa cosa, per me è un vero dolore guardare questa faccenda.
Aspettavamo ovviamente un commento anche su questo, sapendo della tua passione. Siamo quasi alla fine di questo appuntamento di oggi, sabato 5 ottobre, con Severgnini alle 8 c'è un ultimo brano scelto da Beppe, Fabrizio De André, Bocca di Rosa.
Porta spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
Un grande finale per Severgnini alle 8 di oggi, Bocca di Rosa, Fabrizio De André, Beppe, così ci siamo spostati in tutto il corpo, dai piedi alla bocca.
Certo, mi vengono in mente anche per Bocca di Rosa collegamenti all'attualità, no, ma non li farò.
No.
Buona giornata a tutti, grazie di avermi accompagnato in questo orario, in questa ora insieme. Ci sentiamo sabato prossimo.
Grazie Beppe Severgnini, meno male che ti sei taciuto, perché io ho visualizzato un sacco di cose in questa Bocca di Rosa.
No,
ma
Barbara,
no, infatti basta, esci da questo corpo.
Hai aggiunto
basta.
Una vocale, mi sembrava.
Boccia di San Giuliano.
No, basta, fermiamoci.
Basta. Beppe Severgnini, grazie, a sabato prossimo. Massimo Lonigro.
Grazie Ludovica Marafini, ovviamente.
Ma grazie a Barbara Sala.
Ciao, domani.
Grazie a tutti, ciao. A tre, ciao.